Signor Prefetto, carissimi tutti, come sempre nei nostri incontri la mia proposta di riflessione, al di là dei ritualismi di circostanza, verte sul problema della fede. Esaminerò pertanto i brani or ora ascoltati della Bibbia proprio nella prospettiva di questo problema che nessuno di noi, anche il Vescovo che vi parla, può mai dire risolto, il problema della fede. E parto dal Vangelo. I farisei decidono l'uccisione di Lazzaro per togliere di mezzo la prova per la quale l'odiato Gesù di Nazaret aveva tanto successo tra la gente, con tutti i pericoli che questo successo comportava, pericoli che apparivano ai loro occhi per il mantenimento del loro potere ed equilibrio religioso e politico. Una frase buttata lì dall'Evangelista come un'osservazione marginale che invece ci provoca in una riflessione sull'atto di fede. Noi siamo qui per una cerimonia religiosa prevista da una tradizione consolidata negli anni. Pongo a me e a voi alcune domande. Quando gli atti religiosi superano la tradizione e la cultura e diventano un atto di fede? Quando scatta nell'uomo in maniera irreversibile la fede, che lo coinvolge per la vita? Può accadere che si creda che la fede nasca quando ci rendiamo conto che Dio esiste nella sua maestà, perché magari abbiamo visto i segni della sua potenza e potestà in qualche evento straordinario. Il miracolo soprattutto. Ci viene da chiedere come mai allora i Vangeli registrino il voltafaccia della gente dopo aver assistito ai numerosi miracoli di Gesù, dall'ingresso trionfale in Gerusalemme al crucifige del Venerdì Santo. Come mai ai piedi della croce la gente commenta ironicamente: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso? Il Vangelo oggi ci ripropone in modo drammatico la relazione tra fede e segni della fede. Quante volte a Gesù hanno chiesto segni decisivi della sua divinità. In estremis lo ha fatto anche Erode, lo ha fatto Caifa, lo ha fatto la gente ai piedi della croce: scendi e crederemo che tu sei il figlio di Dio. Noi abbiamo letto l'annotazione di Giovanni: siccome molta gente, dopo la risurrezione di Lazzaro, uno dei segni straordinari, credette in Gesù e aumentava il numero dei credenti, i farisei non si convertono, pur testimoni del miracolo, decidono in modo cinico di uccidere Lazzaro per togliere una prova del miracolo e distogliere la gente dal seguire Gesù. chiedevano segni, ma quando lo ebbero, lo rifiutarono. Non c'è allora un legame necessario tra miracolo e fede. Gesù stesso, raccontando la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, fa dire ad Abramo, in risposta al ricco che gli chiedeva di inviare Lazzaro dai fratelli perché si convertissero: hanno Mosè e i profeti, se si vogliono convertire. E all'insistenza del ricco, che riteneva invece necessario un messaggero dal regno dei morti, rispose: se non credono a Mosè e ai profeti, neanche se uno risorge dai morti gli crederanno. Il fondamento della fede va cercato allora non nei segni, che sono pienamente comprensibili solo se la fede esiste già, ma nel silenzio profondo della propria coscienza, che riflettendo sul senso della vita e sulle necessarie risposte da dare ai problemi che ci attanagliano per poter andare avanti in questo confronto con la propria coscienza, incontra proposte, ideali, valori, speranze, da qualunque parte possano venire, e decide di aggrapparsi ad una di esse. Papa Ratzinger ha detto che in ultima analisi la fede è un atto della volontà che decide di accettare ciò che è ritenuto conveniente e valido per sé, per la propria vita. Nella parabola del ricco Epulone, il rinvio alla legge e ai profeti aveva proprio questo significato: leggi la scrittura e se trovi in essa motivo per sperare e credere nella vita, aderisci ad essa e ti convertirai. Era qui l'atto di fede, ma gli ideali dei fratelli del ricco erano altri: il denaro e la vita beata. Se guardiamo all'interno della storia, incontriamo persone che dinanzi allo stesso problema, per esempio la liberazione del popolo oppresso, hanno battuto strade diverse. Gandhi e Martin Luther King hanno scelto il pacifismo, Lenin e Che Guevara la lotta armata. Ai grandi interrogativi che stanno alla base dell'esistenza, ciascuno di noi risponde nel modo che sa e che vuole, con tutti i condizionamenti che gli possono venire dal suo mondo culturale e sociale. La fede cristiana nasce quando la coscienza dell'uomo si imbatte in Gesù di Nazareth, col suo Vangelo e con la sua Chiesa. Solo quando lui e il suo Vangelo ci appaiono come risposta ai nostri interrogativi, possiamo dire che nasce la fede, perché in quel Vangelo noi troviamo pace e speranza, e negli avvenimenti della vita di Gesù troviamo risposte ai nostri interrogativi. Una fede nata in tale contesto non avrà problemi di rapporti con la vita, come verifichiamo in tanto cristianesimo attorno a noi. Non avremmo doppiezze ipocrite, non avremo da una parte sovrabbondanza di riti religiosi e dall'altra forme di vita che cozzano con i valori cristiani. In tanti cristiani perdura la tradizione religiosa, ma non l'incontro con Gesù e la scelta di vita che ne consegue. In questa impalcatura della fede, il miracolo potrà servire solo a consolidare l'accoglienza del progetto di vita nel quale abbiamo trovato la nostra pace e la nostra serenità. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci mette proprio su questa strada. Nonostante appartenga al Vecchio Testamento e del profeta Isaia, la Chiesa ce lo offre in prossimità della passione di Gesù, perché ci aiuti a considerare alcuni valori predicati da Gesù e sintetizzati nella passione. Valori di una grande importanza per un uomo che si interroga sul senso della vita. Solo se questi valori, che io fra poco commenterò brevemente, saranno una risposta alle domande che ci portiamo dentro, alle domande di senso della vita, allora potremo dire che nasce la fede. Il testo che abbiamo ascoltato letterariamente è il primo carme del servo di Yahweh. In questo servo il Nuovo Testamento ha visto la prefigurazione di Gesù nel momento della sua passione. Ebbene, quali valori in esso ritrova l'uomo che si interroga sul senso della vita? Ne enumero alcuni, citando le espressioni che abbiamo ascoltato. Porterà il diritto alle nazioni. Penso all'incontro positivo ed arricchente tra il pensiero classico e i valori del cristianesimo. L'incontro tra il diritto romano e il pensiero cristiano. I cristiani, rifiutandosi di bruciare l'incenso dinanzi alle statue degli imperatori, hanno laicizzato la politica, negando ad essa il valore di assoluto, riconosciuti invece solo alla coscienza, che si misura con la verità oggettiva. Vi invito a rileggere il discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, che è una pietra miliare nella storia del pensiero umano sull'incontro tra religione rivelata e pensiero filosofico greco-romano. Non spezzerà il servo una canna incrinata. Ci propone il tema della centralità dell'uomo nel cristianesimo, nel Vangelo di Gesù, e del suo riscatto nell'azione educativa da parte di Dio, proposta anche come norma all'uomo. Gesù è venuto per salvare l'uomo, non per condannarlo. Se condanna c'è, è l'uomo stesso a procurarsela, rifiutando la salvezza. Con parole, con immagini e gesti, Gesù ha ripetutamente insegnato una verità che ha sintetizzato così: misericordia io voglio e non sacrificio. Non sono venuto a condannare l'uomo, ma a salvarlo. E ancora un'altra espressione abbiamo ascoltato. Il servo di Dio proclamerà il diritto con fortezza e non verrà meno. Gesù ha coniugato mirabilmente misericordia e giustizia. Non ha mai soprasseduto all'errore. Lo ha condannato ed ha invitato alla conversione il colpevole. La giustizia però da lui insegnata e promossa ha come sottofondo la misericordia e la riabilitazione del colpevole. Ti ho chiamato per la giustizia. La vocazione dell'uomo è la santità. Egli è chiamato per la comunione con Dio, perché è creato a sua immagine e somiglianza. E Gesù pone questa verità alla base della comune dignità e uguaglianza tra gli uomini. Come per esempio quando afferma che il Padre fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi. Tutti sono stati salvati dallo stesso sangue di Cristo. Tutti amati da Lui allo stesso modo. La pedagogia di Gesù è la pedagogia dell'accompagnamento e dell'attesa. Neanche Giuda è stato scacciato via, è Lui che lo ha abbandonato alla fine. ti ho preso per mano. È la compassione di Dio nei confronti dell'uomo. Compassione che raggiunge il suo vertice nel sacrificio della croce. Dio non ci salva togliendo la sofferenza dall'orizzonte della nostra vita, ma condividendo con l'uomo. La costruzione del bene costa sempre sacrificio. Dio ci salva accompagnandosi a noi, prendendoci per mano nel cammino della vita. E per ultimo, ti ho formato e stabilito come luce delle nazioni perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Attraverso immagini molto significative ed eloquenti, Dio ci invita a collaborare con Lui, a trasformare gli uomini, il mondo e le cose attraverso quella dialettica tra giustizia e misericordia che Lui stesso adopera nei nostri confronti. Chi decide di credere sa che non può chiudersi in un cieco egoismo, ma deve aprirsi al bene comune, accogliere le difficoltà del vivere assieme e imparare a coniugare il verbo della partecipazione, perché tutto ciò che avviene attorno a noi ci riguarda. Ecco, miei cari, il tentativo di offrirvi alcuni valori che si nascondono dietro l'invito di Gesù a seguirlo e ad essere suoi discepoli. Sono questi valori che riteniamo possano estinguere quella sete di vita e di felicità che tutti ci portiamo dentro? Se la risposta è affermativa e noi crediamo e accogliamo questi valori, possiamo dire allora che si apre dentro di noi una riflessione che potrà sfociare nell'atto di fede. Se non ci soddisfano, allora neanche questi riti che celebriamo saranno mai determinanti per la nostra vita. A termine di queste riflessioni, un grande grazie a tutti voi, ai vari livelli di competenza, per la continua ed instancabile azione di individuazione e di repressione del male. Gratitudine soprattutto per la fermezza dell'azione, a costo anche di reazioni inconsulte e violente alle quali abbiamo assistito in questi giorni. Vada a tutti voi la nostra gratitudine. Buona Pasqua allora. Il mio augurio finale è che possiamo veramente incontrare Gesù Cristo. Al di là delle celebrazioni rituali, poniamoci il grande problema della sua identità. Chi è Gesù Cristo per me? Qual è il riflesso del suo incontro nella mia vita? Buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie.